quoi.
Non.
Grazie a tutti, la parola al segretario per l'appello di presenti, grazie.
Buonasera anche da parte mia. Se ci fossero deleghe, siete pregati di consegnarle al tavolo della presidenza, grazie. Bene, cominciamo con l'appello per comune in ordine alfabetico. Albaredo per San Marco, assente. Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grossotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggi Ridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre Santa Maria, Tovo Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val di Dentro, Val di Sotto, Valfurva, Valmasino, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.
45 comuni presenti per 132.183 abitanti, quindi la seduta è valida. Prima di iniziare i punti all'ordine del giorno, intanto vi ringrazio per la partecipazione. Credo sia opportuno e doveroso da parte nostra, in maniera anche ufficiale, ricordare un nostro collaboratore che nei giorni scorsi ci ha lasciato, l'ingegner Claudio Bolgia, dopo una purtroppo breve malattia che lo ha strappato a noi. Lo ricordiamo tutti per l'impegno, la capacità, l'onestà e per la sua umanità che ha sempre dimostrato nei confronti degli amministratori del territorio intero. Per cui vi chiedo di raccoglierci in qualche momento di silenzio. Grazie. Il primo punto all'ordine del giorno, come sapete, è quello che riguarda il parere in ordine al bilancio di previsione 2017 e il triennale 2017-2019. Ricordo brevissimamente, come già sapete, l'iter a seguito della legge 56 per l'approvazione del bilancio alla provincia, che prevede una prima adozione da parte del Consiglio provinciale che è avvenuta nelle scorse settimane. Oggi viene richiesto il parere all'Assemblea dei Sindaci e successivamente per questa sera è già convocato un nuovo Consiglio provinciale che sarà chiamato a esprimersi in maniera definitiva sul bilancio. Credo abbiate già tutti avuto modo di vedere quella che è la documentazione che è stata trasmessa e che chiaramente riflette una situazione molto difficile di tutte le province, ma in particolare anche della nostra realtà. Quindi, come ci siamo detti più volte anche con i consiglieri provinciali, rispetto al passato, oggi discutere di bilancio a volte diventa anche un esercizio, come dire, di grande difficoltà, perché non essendoci grandi margini di decisione, uno vorrebbe nel bilancio di previsione pensare a investimenti, a opere, a scelte strategiche. Dobbiamo fare i conti con quella che è la ristrettezza del momento e quindi credo sia opportuno, prima di riportare qualche dato e soprattutto qualche informazione riguardo ai servizi che abbiamo mantenuto e proseguito nel tempo, darvi un quadro generale anche di tutte le province, della situazione di tutte le province italiane che qualche giorno fa si sono riunite in un'assemblea straordinaria a Roma per lanciare un grido di allarme a seguito della legge Delrio e degli interventi soprattutto di alcune norme finanziarie nazionali e che hanno gettato le province in una situazione davvero sconfortante che diventa oggi un grido di allarme. Va detto, magari all'esterno un po' sottovoce, che l'unica provincia italiana che oggi è nelle condizioni di approvare il proprio bilancio di previsione è la provincia di Sondrio. Questo non perché siamo più belli o simpatici o più bravi, ma perché utilizziamo per l'approvazione del bilancio di previsione le risorse che derivano dai cosiddetti fondi per il demanio idrico, quindi dalla QST, come la chiamiamo noi in maniera più semplificata. Questo ci consente di chiudere sostanzialmente il bilancio mantenendo i servizi, pensando a qualche piccolo investimento che poi vi illustrerò. Chiaramente non è qualcosa di corretto, perché come sapete i fondi del demanio idrico andrebbero utilizzati e sono nati per pensare a delle iniziative di sviluppo, degli investimenti significativi sul nostro territorio. Lo facciamo, li utilizziamo per mantenere i servizi, ma va detto in maniera molto chiara che stiamo utilizzando dei fondi che servivano per altro, quindi nell'interesse dei cittadini le scelte che abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno garantiscono il fatto di non tagliare i servizi, però siamo di fronte a qualcosa che lo Stato ci ha obbligato a fare e che non sarebbe corretto fare da un punto di vista della destinazione dei fondi. Allora, intanto le prime diapositive sono quelle messe a disposizione dall'Unione Province Italiane e, come vi dicevo, la situazione generale dei tagli previsti negli anni 15, 16 e 17 di 1 miliardo complessivo per ogni anno ha messo in situazione di emergenza non tanto le province stesse ma i servizi ai cittadini. Per dare qualche numero più preciso, il contributo delle province allo Stato dal 2013 al 2017 ha significato una riduzione di risorse pari a 5,2 miliardi. Capite bene che i dati, se pensiamo al valore delle leggi di stabilità, le finanziarie, hanno più o meno quel tipo di valore. Gli interventi che vedete sono le manovre o correttive o comunque le leggi di bilancio che negli anni si sono succedute con il valore di riduzione di risorse nei confronti delle province. Va detto che questo non è un taglio, nel senso che il taglio è qualcosa che si toglie rispetto a un trasferimento dello Stato. In realtà questo è una forma di prelievo, perché si tratta di risorse proprie delle province che vengono trattenute alla fonte e quindi di fatto sono risorse che mancano nella disponibilità degli enti provinciali, quindi sono dei prelievi forzosi. L'effetto dei tagli sulla spesa corrente è quella che vedete nel grafico: dal 2013 al 2016 2,7 miliardi, il 40% in meno di spesa corrente nei bilanci delle province italiane, quindi passando da 7,5 miliardi a 4,8. È certamente in maniera percentuale il settore che più ha contribuito alla riduzione della spesa pubblica in termini percentuali. Le province e i comuni, come sapete, subito dopo in questi conti. Il settore che non solo non ha visto una riduzione della spesa pubblica, ma in questi anni ha sempre avuto un segno positivo, quindi un aumento della spesa, è ancora il settore nazionale, quindi il livello governativo e il livello ministeriale. È evidente che da amministratori questa è l'esatto contrario di ciò che avremmo voluto, di ciò che continuiamo a chiedere. Se il percorso è verso un'autonomia anche economica dei territori, dovrebbe avvenire il contrario, una contrazione della spesa a livello nazionale e una maggiore possibilità sul livello locale. Questa diapositiva credo sia molto interessante anche nei confronti della comunicazione ai nostri cittadini, perché dà il totale delle entrate di tutte le province e le città metropolitane, che è pari a 3 miliardi 668 milioni. Le entrate delle province, le entrate proprie, derivano dall'IPT e dall'RC Auto. Di questi 3 miliardi 668, le province e le città metropolitane dovranno versare allo Stato 3 miliardi e 579 milioni, con i tagli imposti dalle diverse operazioni delle norme finanziarie. Quindi, delle risorse proprie delle province, sul territorio, tolto il taglio statale, resta il 3%. Fatto 100, ciò che un cittadino della provincia di Sondrio versa per l'IPT, per l'RC Auto, alla propria provincia, di quei 100, 3 euro rimangono nelle casse della provincia. Il 97%, per somma di questi prelievi forzosi, va a finire nelle casse dello Stato. Tutto questo è già stato dichiarato incostituzionale relativamente alla legge 190 del 2014. Ovviamente, dalla dichiarazione alla realtà occorre un atto correttivo, che è quello che le province stanno continuando a chiedere. Il disequilibrio delle 76 province, quelle a statuto ordinario, perché ovviamente sulle altre ci sono altre cifre, le entrate del 2017 sono pari a 2 miliardi 916 milioni. Le uscite, escluso un taglio ulteriore di 650 milioni, di 3 miliardi e 608, quindi ad oggi ai bilanci complessivi delle province italiane mancano 691 milioni. Capite che questa è la richiesta minima non per tornare ad avere un ruolo di programmazione, ma per mantenere in vita, diciamo, i servizi e l'organizzazione delle province italiane. È una delle richieste che l'Assemblea delle Province Italiane ha fatto nei giorni scorsi. Devo dirvi che in un primo momento sembrava che vi fossero delle risposte in tempi brevi. Ad oggi purtroppo le notizie di nuovi fondi assegnati alle province sono molto negative, quindi rimaniamo con un margine di speranza, ma per chiudere i bilanci oggi delle province servirebbero quei 691 milioni rispetto alla previsione attuale. Che cosa significa questo nei confronti dei cittadini? Significa che accadono, non ancora da noi per i motivi che vi ho detto prima, ma in molte realtà provinciali italiane, di diverso colore politico ovviamente, nel senso che poi i numeri sono numeri e quindi non è legato a una posizione piuttosto che a un'altra, ci si trova con l'impossibilità di curare le proprie strade, di intervenire in caso di dissesto, di fare la pulizia della neve piuttosto che lo spargimento del sale, di accendere i riscaldamenti o di tenere aperte le scuole anche in caso di interventi manutentivi. Ci sono già oggi province che hanno chiuso le proprie strade provinciali per mancanza di fondi per la manutenzione delle buche piuttosto che di tratti di strada. Ci sono già province, la provincia di Caserta è stata la prima, che ha avviato un percorso di chiusura delle scuole in quanto non sono in condizioni di sicurezza per gli studenti. Questo è ciò che ci aspetta in maniera capillare su tutta Italia se non verranno appostate quelle risorse di cui parlavo prima. Quindi le province italiane sostanzialmente chiedono di avere le risorse sufficienti per continuare ad erogare i servizi in favore dei cittadini. La possibilità di predisporre un bilancio triennale con un minimo di margine di programmazione, nel nostro caso, ripeto, ciò è possibile con margini molto stretti, ma utilizzando sostanzialmente tutte le risorse del demanio idrico, riprendere una serie di cantieri che magari sono stati interrotti per diversi motivi. Anche la nostra provincia ha nei fondi vincolati in avanzo di amministrazione delle risorse importanti che per le norme sul pareggio di bilancio che ben conosciamo anche nei bilanci comunali non possono essere investite, quindi si chiedono interventi di questo tipo. E l'ultimo tema, che è molto importante anche per noi, è quello di poter avere le professionalità necessarie, il personale per poter portare avanti i servizi, poi lo toccheremo dopo. Tutto questo in maniera molto chiara è stato già oggetto anche di pareri da parte della Corte dei Conti, che di solito è quella che vigila sui bilanci delle amministrazioni per verificare eventuali utilizzi impropri delle risorse. In questo caso la Corte dei Conti ha detto in maniera chiara che la situazione in cui si trovano le province è insostenibile e che occorre, per difendere i servizi ai cittadini, una risposta in termini sia economici che di norme specifiche per le province in tempi rapidi, altrimenti siamo di fronte veramente a una situazione che non si risolverà. Da un punto di vista economico, i bilanci delle province sono stati attentamente selezionati dal SOSE, questa società del Ministero dell'Economia, anche in funzione di quello che era un obiettivo di cui si è parlato anche per i comuni, cioè la definizione dei fabbisogni standard. Il SOSE stesso ha confermato di fatto il dato che si diceva prima, cioè che per le sole funzioni fondamentali, cioè per ciò che lo Stato chiede di fare alle province anche dopo la legge Delrio, c'è uno squilibrio di 651 milioni. Notare che l'incarico al SOSE era stato dato proprio perché i governi che si sono succeduti contestavano il fatto che le province avessero bisogno di questi fondi. Quindi alla fine è stato dato un incarico tecnico di approfondimento e la società del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha portato questi dati che sono tecnici e oggettivi, quindi sono inconfutabili. L'Unione Province Italiane, come vedete in questa diapositiva, le sta in qualche modo provando tutte, nel senso che ha interessato sia i gruppi parlamentari, sia le più alte cariche dello Stato. Ci sono stati incontri con il Presidente della Repubblica, con i Presidenti delle due Camere, con il Ministro dell'Economia, con la Sottosegretaria Boschi, con i diversi sottosegretari. Ad oggi siamo nella fase di conversione del decreto, ma non ci sono notizie positive. Qualche settimana fa tutte le province di comune accordo hanno poi presentato un esposto cautelativo denunciando la propria situazione di difficoltà, che chiaramente ha delle responsabilità, perché sapete bene che ad esempio sulle strade oggi, con la norma sull'omicidio stradale, in caso di incidente su una strada comunale o provinciale e di dimostrata, come dire, mancanza di rispetto delle norme, viene chiamato in causa anche da un punto di vista penale, in alcuni casi anche l'amministratore, ma certamente il dirigente o il responsabile del servizio. Quindi anche con questa finalità tutte le province italiane hanno depositato, compresa la nostra, degli esposti cautelativi al prefetto, alla Corte dei Conti, ma anche alla Procura della Repubblica, proprio in vista di queste possibili ricadute in termini di responsabilità che la situazione sta producendo. È chiaro che siamo abituati di solito a portare avanti delle battaglie in sede politica e rivolgersi alla magistratura o contabile o ordinaria potrebbe significare in qualche modo un po' una sconfitta della politica, ma di fronte al silenzio che si è avuto da parte unanime, insomma, di tutte le persone con cui ci si è confrontati, l'Unione Province Italiane in maniera diffusa ha portato avanti questa iniziativa. Sostanzialmente serve la conversione del decreto legge, un intervento che metta in sicurezza i bilanci e che quindi dia le giuste risorse per i compiti che lo Stato chiede di fare alle province e la necessaria flessibilità per poter gestire le risorse umane e professionali all'interno degli enti. La famosa analisi del SOSE, di cui vi parlavo prima, ha fatto ovviamente un approfondimento sul bilancio di ogni realtà provinciale e credo sia un dato molto interessante. La provincia di Sondrio, dice il SOSE, ha un totale gettito potenziale, quindi al massimo delle aliquote dei tributi provinciali, un totale gettito pari a euro 12.080.597. Il SOSE ha calcolato la spesa efficientata stimata, quindi il minimo che serve per gestire bene le funzioni che lo Stato ha affidato alla nostra provincia. Sostanzialmente sono scuole e strade. E nel nostro caso SOSE dice in maniera scientifica che per fare bene queste attività occorrono ogni anno 11.052.573. Quindi il prelievo massimo sostenibile che lo Stato dovrebbe fare nei confronti della provincia di Sondrio dovrebbe essere di 1.028 su 12. Dai documenti di bilancio che voi avete sicuramente visto, il prelievo del 2017 sul bilancio della provincia di Sondrio dei 12 milioni complessivi è di 11 milioni, quindi ne dovremmo avere 11 su 12 a disposizione solo per fare quei compiti, ce ne restano 1 su 12, questa è l'entità del prelievo. Non lo dice né una voce di schieramento politico né chiunque altro, ma lo dice la società che analizza i bilanci per conto del Ministero dell'Economia. Quindi ci sono 10 milioni sostanzialmente di prelievo che non è dovuto, che dovrebbe metterci nelle condizioni di chiudere i servizi. Ripeto, noi riusciamo a farlo utilizzando le risorse del demanio. Facendo il calcolo di ciò che è avvenuto in questi anni sui bilanci della provincia di Sondrio dal 2014 all'esercizio 2017, tenendo i dati del SOSE, il prelievo in debito, quindi ciò che è in più che non doveva essere prelevato per fare solo quei servizi, è pari a 21.297.713. Capite bene che se avessimo davvero l'applicazione di questi parametri SOSE, quindi sui costi standard, probabilmente la nostra discussione di oggi, ma anche di ogni giorno, sarebbe molto più interessante, nel senso che potremmo discutere di fronte a un bilancio su una disponibilità economica, magari ci scanneremmo anche un po' di più, però perlomeno avremmo a disposizione delle risorse da poter investire e non un bilancio sostanzialmente ingessato come quello che il Consiglio ha già adottato e che oggi viene presentato a tutti voi sindaci. Vi do un dato anche sul personale, perché questo è un tema su cui bisognerà a breve intervenire, se sarà possibile. L'ultima assunzione da parte della provincia di Sondrio risale all'anno 2010. Il dato del personale, in termini numerici, nel 2007 la provincia aveva 229 dipendenti, nel 2010 206, alla fine del 2016 siamo a 148, quindi rispetto al 2007 siamo vicini alle 100 unità in meno. Capite che in un ente come quello della provincia di Sondrio, dove da sempre non si è mai spinto l'acceleratore su assunzioni diffuse come magari è avvenuto in altri territori, gestire gli stessi servizi o forse anche qualcosa di più in quest'ultimo periodo con quasi 100 unità di personale in meno è qualcosa veramente difficile. Questo è un tema su cui le province italiane stanno, insieme a quello dei soldi, facendo sentire la loro voce, perché nel nostro caso, vi ricordo, noi abbiamo, oltre a quel numero complessivo, una situazione che è passata dai 5 dirigenti di 2 anni fa alla situazione attuale, dove il dirigente ufficiale è uno solo, il dottor Cinquini, e al segretario viene chiesto di supplire la mancanza dei dirigenti oltre alla sua funzione di segretario. Quindi oggi da 5 dirigenti noi siamo passati ad 1, così come su alcuni uffici è evidente anche a voi come vi siano delle difficoltà, perché in molti casi il personale è drasticamente diminuito, mentre invece sia la parte burocratica che i progetti in atto sono di fatto confermati o comunque hanno una serie di iniziative in corso. Quindi ciò che le province chiedono e che per noi sarà fondamentale è di poter a brevissimo aprire delle possibilità o di mobilità o di concorso, in particolare su alcuni uffici. Nel nostro caso penso soprattutto ad alcuni ambiti che sono quelli dell'ufficio tecnico e dell'ufficio acque, ma ce ne sono anche in altri settori, dove vi è la necessità, uno, di avere un dirigente dedicato e in secondo luogo anche di coprire alcune figure professionali non apicali che in questi anni sono usciti per pensionamento. Quindi la richiesta generale al livello centrale è più risorse, o meglio, lasciate le risorse proprie delle province, più personale, chiaramente legandolo sempre ai costi standard e alle funzioni che ogni provincia ha in proprio capo. Ora faccio qualche passaggio che riprende i diversi settori dell'intervento della provincia e che in qualche modo prova a rilevare anche quelli che sono i dati più significativi sia del bilancio annuale che del bilancio di previsione. Una premessa: data la situazione economica generale, la scelta, diciamo, il presupposto per costruire la proposta di bilancio è stata innanzitutto quella di non andare a togliere nessuna forma di servizio ai cittadini del nostro territorio, quindi in tutti i settori di intervento della provincia non sono previste riduzioni di servizi. Chiaramente questo costa importanti risorse e soprattutto va a vincolare quella parte di demanio idrico che invece dovremmo utilizzare per altre finalità. Al netto di questo, soprattutto sulla parte degli investimenti, il ragionamento è stato da un lato quello di cercare, poi lo vedremo, di liberare delle risorse già appostate e attualmente vincolate su opere in previsione e quindi di avviare, come abbiamo fatto lo scorso anno, delle iniziative di opere che sono ferme per i motivi che vi dicevo. Dall'altra, sui margini di possibile investimento che abbiamo, il focus è stato centrato sui due temi più importanti dell'attività della provincia, quindi le strade e le scuole. Strade significa la manutenzione ordinaria, straordinaria, gli asfalti, con pochi soldi veramente per gestire 400 km di strade. Le scuole, gli interventi già previsti, anche in vista di chiedere degli spazi riguardo ai cosiddetti spazi di bilancio o vecchio patto di stabilità, o di richiedere, come pare che avverrà, dei possibili finanziamenti, come la provincia ha ottenuto l'anno scorso, su tutto il canale di finanziamento dell'edilizia scolastica. Quindi questi sono, diciamo, i presupposti che poi si traducono in una serie di iniziative che partono dai progetti, in molti casi, che erano già fermi o comunque avviati all'interno dei nostri uffici e che interessano tutte le scuole della provincia, senza diversità di sede o di luogo, messi nell'ordine della loro cantierabilità. Quindi la scelta di priorità è legata alla possibilità di concludere al più presto, laddove serve, l'iter di autorizzazione o di approvazione e di cantierare il prima possibile le opere che abbiamo inserito, anche perché sapete bene che i parametri oggi da rispettare, se non si arriva entro la fine dell'anno con un determinato impegno in termini di bilancio, quelle risorse poi vengono vincolate all'interno del fondo. Quindi queste sono, diciamo, le scelte, se vogliamo, di politiche, insomma, che vengono proposte, che, ripeto, sono legate a questi due settori di intervento e vorremmo discutere anche di altro, ma le risorse oggi disponibili ci consentono di fare purtroppo solo questo tipo di ragionamento. Quindi, per quel che riguarda gli edifici, fatte le premesse che dicevo, abbiamo un valore degli interventi realizzati in fase di realizzazione di fondi legati all'edilizia scolastica per 8.165.000 euro, progettati, appaltati e finanziati con risorse proprie per 3.520.000 euro. Nel 2017, per quel che riguarda gli edifici, come gli anni precedenti, vengono inserite le voci per la manutenzione straordinaria degli edifici provinciali. Qui per edifici provinciali si intende tutto ciò che è proprietà della provincia, a esclusione delle scuole, per 300.000 euro. Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, 350.000 euro. Interventi specifici in materia di edifici, 2.865.000. Come anticipavo prima, abbiamo richiesto uno spazio sull'avanzo di amministrazione vincolato, sempre in campo di edilizia scolastica, con progetti che sono pronti per essere approvati e appaltati, pari a 2.500.000 euro, che, se andrà a buon fine, significheranno l'aggiunta di questo tipo di intervento. Sotto vedete una sintesi delle risorse, sempre in campo di edifici, previste per il 2018, ovviamente con delle voci che si spera, in base a nuove disponibilità, di poter rivedere nei prossimi anni con le voci legate al bilancio annuale. Sempre in materia di edifici, appunto gli 8.165.000 euro, vedete un elenco su questa slide e anche su quelle che seguono, degli interventi, in alcuni casi ultimati, in altri in corso, in altri casi in fase di progettazione e avvio, che interessano sostanzialmente quasi tutti gli edifici scolastici provinciali. Qui vedete Chiavenna, Sondrio, il Pinchetti a Tirano, il Crotto Caurga, il Polo di Formazione Professionale, l'ITIS Mattei, in corso ultimazione la palestra, quella nuova del campus di Sondrio, il De Simoni, più una serie di interventi di messa in sicurezza, in particolare in questo caso l'abbattimento delle barriere architettoniche su 6 edifici provinciali, tra cui anche la sede di Palazzo Muzio. Se qualcuno è salito in ascensore, finalmente da qualche giorno, da qualche ora, anzi, funziona anche l'ascensore interno. Gli edifici, poi, per quel che riguarda la programmazione 2017-2018, sono recuperati, come vi dicevo, in ordine di appaltabilità e cantierabilità, gli interventi sulle sedi scolastiche per 2.085.000 di sostituzione, serramenti e coperture, la riqualificazione complessiva dei laboratori dell'ITIS Mattei di Sondrio, che sono forse l'ultimo pezzo rimasto più attempato, per 400.000 euro nel 2017 e per 1.850.000 euro nel 2018. Ragionamento analogo per il nuovo impianto sportivo palestra a servizio dell'Ipsia di Tirano, anche in questo caso, sempre per il rispetto dei saldi di bilancio, 200.000 euro legati quindi alla progettazione al primo pezzo del percorso nell'anno di riferimento, 1.800.000 euro nell'esercizio 2018. Gli interventi poi previsti nel triennale, anche in questo caso non si tratta di novità, ma sono le esigenze che sono state raccolte dall'ufficio tecnico nelle diverse sedi scolastiche. Come vedete sono di fatto coinvolte tutte le sedi provinciali, di scuole provinciali, e quindi si prevede di intervenire, quindi di partire anche in tempo con la progettazione per poi realizzare questi interventi nel corso del triennio. In tema di viabilità, la novità dell'anno, come sapete, è questo stanziamento straordinario legato alla situazione della frana del Ruinon, e che ha visto il finanziamento totale da parte della Regione di una galleria artificiale della provinciale del Gavia, e che quindi dovrebbe consentire di mantenere aperta la viabilità verso Santa Caterina anche nelle situazioni, nelle prime fasi di superamento delle soglie. L'intervento è stato, diciamo, affidato alla progettazione definitiva esecutiva, quindi è in corso per 4.500.000 euro. Quelli che vedete sotto sono sostanzialmente gli elenchi delle opere inserite all'interno del piano triennale, e che in gran parte sono legati agli obiettivi iniziali di cui vi parlavo, cioè l'edilizia scolastica l'abbiamo vista prima. Questi sono quelli legati alla viabilità, in particolare alla viabilità provinciale, dove devo segnalarvi che allora innanzitutto abbiamo in corso una verifica di stabilità, di situazione strutturale dei numerosi ponti e cavalcavia che interessano la viabilità provinciale. Non ci sono buoni risultati da questo punto di vista, nel senso che abbiamo delle situazioni critiche, in alcuni casi molto urgenti, in altre meno urgenti ma sicuramente prioritari. Quindi laddove, anche con un prossimo intervento del Patto della Lombardia, dove stiamo chiedendo delle risorse, laddove libereremo delle risorse, credo sarà importante andare a capire quelle che sono le priorità di queste situazioni critiche per, laddove possibile, risolverle. Cito alcuni esempi: abbiamo le situazioni più critiche su due ponti, tra Ona e Samolaco San Pietro, che sono già oggetto di intervento. In caso di Traona, già finanziato con un progetto di fatto approvato, c'è qualche scoglio a superare con la soprintendenza, ma sembra che ci siano insomma notizie positive dell'ultimo periodo. Poi si procederà alla realizzazione. Anche su Samolaco San Pietro è già prevista la copertura dell'intervento, con anche un ragionamento allargato più alla viabilità della provinciale Trivulzia di accesso all'area industriale di Gordona. Ci sono poi però una serie di altri ponti di collegamento da Berbenno a Gordona, altre realtà che hanno in corso un approfondimento e che sulla base degli esiti probabilmente richiederanno gli investimenti. Al momento in alcuni casi non c'è la copertura, qualora si liberassero le risorse è importante andare a intervenire su quello. Nella triennale trovate i soliti fondi, diciamo, legati alle ex strade statali che sono vincolati su quei tratti, in particolare la Valmasino e la Valgerola, che quindi hanno dei trasferimenti specifici, e su questo tema sta venendo avanti un'iniziativa di Regione Lombardia con la collaborazione anche di ANAS per costituire una nuova società, una NUCO, che si dovrebbe occupare delle strade di carattere, diciamo, di importanza sovraprovinciale. Nel nostro caso la proposta che abbiamo fatto è stata quella di trasferire alla gestione di questa società, diciamo regionale o società mista, tre strade particolarmente importanti, che sono la strada del Passo San Marco, che quindi collega con la provincia di Bergamo, la strada del Mortirolo con la provincia di Brescia e la strada del Gavia, anche in questo caso con la provincia di Brescia. L'accordo c'è anche con gli omologhi delle due province, quindi Brescia e Bergamo sono d'accordo su questa proposta. Stiamo con l'Unione Province Lombarde cercando di chiudere questo accordo. Questo significherà che se le strade, queste tre strade, passassero dentro la nuova società, ovviamente anche i costi per gli investimenti, per la manutenzione, andranno a carico di questa nuova realtà. È evidente che per noi si tratta di un tentativo di, uno, avere una società con più solidità per fare questi interventi, dall'altra di alleggerirci anche di una parte di strade che richiedono soldi per la manutenzione. Nella triennale poi trovate interventi specifici come quelli legati alla viabilità provinciale Bormio-Livigno, dove è stato realizzato il primo lotto, quella della variante di Santa Lucia con la galleria. Sono previsti altri tre lotti. In questo caso è fondamentale il rapporto, la convenzione con il territorio dell'Alta Valtellina, in particolare con il comune di Livigno. Discorso analogo in fase, speriamo, di conclusione, considerato che si tratta dell'ultimo intervento legato ai vecchi mondiali di sci di Bormio, la realizzazione della variante di Uzza, dove, se Dio vuole, dovremmo essere a conclusione della fase autorizzativa. Ci sono poi una serie di interventi che riguardano le strade provinciali sulla base di quelle che sono le segnalazioni raccolte dagli uffici e dagli amministratori: la 13 Buglio in Monte, la Mello Traona, la provinciale 21 di Teglio, la numero 2 la Trivulzia, la SP5 Mantello Cino. Ci sono poi alcuni interventi di carattere puntuale, ma che sono state segnalate anche dagli amministratori, oltre che dagli stessi consiglieri provinciali. In particolare due interventi che riguardano un incrocio che è particolarmente critico sulla provinciale Valeriana in ingresso Morbegno, quindi dove c'è il ponte forestale, e l'altro intervento legato ai problemi di sicurezza, dove un primo intervento è stato fatto da ANAS, dell'attraversamento della ferrovia di San Giacomo di Teglio, che quindi viene inserito come disponibilità della provincia in una compartecipazione chiaramente con RFI e con ANAS stessa. Per quel che riguarda la grande viabilità, come sapete, procedono in maniera molto rapida i lavori della tangenziale di Morbegno. Si è tenuto recentemente un collegio di vigilanza di aggiornamento, ci viene detto che il cronoprogramma dovrebbe essere sostanzialmente rispettato nonostante qualche criticità. Lì la provincia, insieme ai tre comuni particolarmente interessati da qualche criticità, cioè Cosio, Talamona e Morbegno, ha rappresentato la richiesta di rispondere a delle esigenze del territorio. In alcuni casi c'è stata una risposta immediata. Nel caso dell'allungamento della galleria in territorio di Morbegno c'è stato un impegno preciso, che credo non potrà e non dovrà essere disatteso, riguardo alla messa in opera della strada e ai valori di inquinamento sia rumoroso che atmosferico una volta che la strada entrerà in funzione. Ricordiamoci che qui è attivo un monitoraggio durante la realizzazione dell'opera, ma soprattutto sarà attivo un monitoraggio anche alla conclusione dei lavori. Sulla variante di Tirano, oggetto anche in questo caso del collegio di vigilanza, abbiamo appreso con piacere la disponibilità e la proposta di ANAS al Ministero competente di coprire interamente il costo della tangenziale di Tirano. Il progetto, come sapete, ha visto una sua modifica, un suo aggiornamento su alcuni aspetti che sono stati richiesti anche dalla soprintendenza in questo caso. Il progetto è stato aggiornato, si attende l'ufficialità di questo risultato con la copertura totale della spesa. Sulla variante di Bormio ho accennato prima, con i lotti che dovrebbero procedere nei prossimi mesi. Chiaramente la provincia ha continuato a esercitare una serie di funzioni, sia proprie da sempre, sia in ragione della legge 19, quella sulla specificità di Sondrio, e quindi l'attività degli uffici, nonostante la riduzione del personale, è proseguita in maniera continuativa e senza interruzioni. In alcuni casi, come dicevo, sono evidenti le necessità di poter avere qualche forza in più in termini di personale e di professionalità. Qui vedete la sintesi delle attività del settore di pianificazione territoriale. Un servizio per noi chiaramente cruciale è quello legato all'acqua e all'energia. I numeri parlano chiaro e soprattutto è evidente che su questa partita ci giocheremo il futuro della nostra terra, del nostro territorio. Non ci sono novità rispetto alle famose gare per i rinnovi delle concessioni idroelettriche scadute, nel nostro caso sono quelle che riguardano la provincia più interessata d'Italia. Sono in corso una serie di incontri sia a livello regionale che nazionale per chiedere una rapida definizione di quelli che sono i criteri per la realizzazione dei bandi. La novità è che, come avrete letto anche dalla stampa, finalmente su pressione anche del territorio della provincia, Regione Lombardia ha fissato quel valore al kilowatt che era previsto per le concessioni scadute, che nel nostro caso varrebbe per i 5 anni di arretrato nel bilancio della provincia dei comuni circa 13 milioni di euro e circa 4 milioni di euro tutti gli anni di ulteriore incasso in termini di risorse AQST, come le chiamiamo di solito. Quindi questo è un atto che prima mancava, che si è riusciti a fare a livello di giunta regionale. Come è avvenuto in passato, chiaramente le società, le aziende idroelettriche hanno presentato ricorso, quindi anche la provincia è parte in causa nel ricorso. Nel nostro caso il ricorso è contro A2A e contro Edison, che sono di fatto le due realtà che hanno le concessioni scadute e che dovranno essere oggetto di rinnovo. Si sta lavorando o per la costruzione di i nuovi cosiddetti bandi di affidamento o perlomeno su una definizione chiara con i soldi che vengano veramente versati da parte dei concessionari in questa fase di transizione. Quindi avremo modo di aggiornarci non appena ci saranno novità. È chiaro che questo percorso va portato avanti sia a livello di provincia ma di concerto con i comuni e soprattutto di un'attività che si intreccia sempre di più con l'attività del BIM, che persegue lo stesso obiettivo, per cui sicuramente le iniziative che andremo a intraprendere vedranno la collaborazione di queste due realtà provinciali. Nella diapositiva che segue vedete un aggiornamento sul settore delle cave. Come sapete, abbiamo recentemente approvato, e siamo l'unica provincia a poterlo fare autonomamente, il piano cave per il settore inerti. Abbiamo ripreso la revisione del piano cave per il settore lapidei, che è un po' più complesso per alcuni aspetti, ma gli uffici stanno lavorando per terminare l'istruttoria e contiamo il prima possibile di presentare la proposta ufficiale di revisione del piano, anche per liberare la possibilità alle aziende di intervenire. Nelle diapositive che vedete, in questa diapositiva, la sintesi di quelli che sono gli ambiti estrattivi storici della provincia, che interessano, come vedete, diversi comuni del nostro territorio. Ovviamente il bilancio della provincia ha a che fare anche con tutte le realtà di partecipazione, di società partecipate. Qui nella prima diapositiva vedete un breve focus sul PFP Valtellina, quindi sull'azienda speciale che si occupa di formazione professionale, una realtà importante con quasi 500 studenti, 56 dipendenti, che al netto della contribuzione delle risorse regionali grava sul bilancio della provincia, che oggi, sul quale oggi esprimete il vostro parere, per oltre 800.000 euro all'anno. Come aziende speciali abbiamo quella del Lato, quindi l'ufficio d'ambito della provincia di Sondrio, con tre, ora a breve dovrebbe esserci il quarto collaboratore, con tutti gli aspetti, insomma, della convenzione di gestione con Secam S.p.A. per il servizio idrico integrato. La novità rispetto al bilancio dell'anno scorso è che è finalmente pienamente attiva l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio. Come ricordate, noi avevamo chiesto nella legge sulla specificità di Sondrio di poter stralciare il territorio della nostra provincia da un'ipotesi di agenzia del TPL con altre province. Fortunatamente siamo riusciti a ottenere questo risultato, quindi adesso l'agenzia ha un proprio CDA che è operativo, ha una propria direzione che era obbligatoria e oltre ai soci iniziali, cioè Regione, Provincia, Comune di Sondrio, man mano i comuni che hanno dei servizi di trasporto pubblico locale stanno entrando anche in qualità di partecipazione nelle quote che vedete lì all'interno dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale. Ci sono due dipendenti più uno in comando. Il compito oggi è di fare una fotografia e di portare avanti tutto quello che riguarda il trasporto pubblico locale, quindi sostanzialmente quello su gomma. Ciò di cui si occupava prima la provincia è passato all'Agenzia per il trasporto pubblico locale con le due società STPS e Perego, con i due bacini che erano stati individuati. Stiamo facendo con l'agenzia un lavoro importante, confrontandoci anche, oltre che ovviamente sul territorio con voi, con le diverse realtà interessate e quindi anche con la parte, diciamo, dei sindacati e soprattutto degli studenti che sono i primi fruitori dei servizi. È in corso un'attività con tutti gli studenti della provincia per capire come programmare al meglio il servizio di trasporto pubblico locale nel nuovo piano di bacino che l'agenzia dovrà strutturare nel prossimo anno. Qui vedete la fotografia delle società partecipate della provincia, tutte, come dire, già note e confermate, con alcune decisioni che erano state previste dal piano di razionalizzazione. Anche la parte legata all'istruzione e al diritto allo studio ha continuato ad operare, quindi non ci sono state riduzioni per quel che riguarda i servizi offerti ai comuni e al territorio, quindi con la redazione del piano dell'offerta formativa, con la redazione annuale del piano di dimensionamento degli istituti scolastici, con anche delle scelte importanti di razionalizzazione degli istituti comprensivi, con la conferma di una serie di iniziative sia in termini di finanziamento che di opportunità, come i 50 alloggi a Milano per gli studenti universitari. Discorso analogo in termini di conferma gli interventi sull'area della disabilità e della scuola e di aggiornamento e di formazione per il personale dei servizi sociali dei comuni piuttosto che gli asili nido, le case di riposo. Qui vedete poi la sintesi dei progetti che sono stati portati avanti in prosecuzione. Un tema particolarmente delicato, ma che è in una situazione di incertezza, è quello delle politiche per il lavoro. Noi abbiamo i vecchi centri i nuovi centri per l'impiego, vecchi uffici di collocamento che sono stati mantenuti sui mandamenti. Questo è un settore che paga una grandissima incertezza perché tutto dovrebbe passare all'Agenzia Nazionale, ma questo percorso di fatto si è fermato. Quindi la scelta nostra è stata quella di dire continuiamo a erogare i servizi in attesa di una migliore definizione. Anche il settore dell'agricoltura ovviamente rappresenta una parte molto importante, soprattutto pensandola a due temi specifici che vedono il ruolo della provincia, sia come sintesi che come attività istruttoria. Tutta l'applicazione del PSR regionale, quindi con i diversi bandi a favore delle imprese agricole del territorio e per la realizzazione di interventi di diversa natura anche da parte delle organizzazioni pubbliche, così come tutta la parte che riguarda il PSL, il Piano di Sviluppo Locale 14-20, che come sapete ha ottenuto un ottimo risultato in termini di punteggio, con il finanziamento assegnato, quindi si è pronti a partire anche con la nuova società che si è dovuta costituire, andava chiusa quella di prima, è costituita la nuova società. Qui, come sapete, la questione è ferma perché ci sono stati dei ricorsi e quindi si è in attesa, diciamo, del via libera per iniziare ad attuare quello che avevamo inserito all'interno del PSL Valtellina Terra dei Sapori. Anche sulla caccia sono proseguite quelle che sono le iniziative che da sempre l'amministrazione provinciale porta avanti. Qui il tema e l'obiettivo principale sarà l'aggiornamento imminente del piano faunistico venatorio, e che dovrebbe a breve vedere un nuovo coinvolgimento delle rappresentanze dei cacciatori e delle diverse realtà, per poi arrivare in approvazione in consiglio provinciale. Anche sulla pesca sono proseguite le attività, anche se sono in parte delegate all'UPS, Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio. Rimane in capo diretto dalla provincia la gestione della pesca professionale dilettantistica nelle acque del lago di Mezzola. Anche la cultura ha visto una continuazione anche con nuove iniziative, in particolare quella che riguarda i volontari per la cultura e il sistema bibliotecario e il sistema museale. Su questi temi è stato chiesto ai comuni di fare una riflessione in una fase difficile, anche magari con una compartecipazione. Stiamo valutando, con le poche risorse disponibili, magari di sgravare o limitare il peso di questa nuova impostazione sui comuni, coprendole eventualmente con risorse proprie. Sul turismo, la nuova legge regionale, la 27 del 2015, politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, riconosce alla provincia un ruolo particolarmente importante, a differenza degli altri territori, con tutte quelle iniziative che vedete sono state raccolte su questa diapositiva. Per quest'anno, oltre alla continuazione delle attività in essere, alcuni passaggi importanti saranno quelli legati alla convenzione con il Comune di Livigno, e quindi in attuazione di questa norma tra Comune, Regione e Provincia di Sondrio, la prosecuzione delle attività sugli impianti di risalita, il completamento della mappatura del sistema cicloturistico provinciale, l'adozione sull'intero territorio provinciale dell'osservatorio turistico provinciale, continuare la gestione anche in collaborazione con Politec e Valtellina Turismo del portale valtellina.it, e una serie di altre iniziative che già conoscete e che verranno portate avanti con i diversi soggetti istituzionali e di rappresentanza delle associazioni di categoria presenti sul territorio. Dunque, in sintesi, abbiamo provato a rappresentarvi quelle che sono le attività che la proposta di bilancio consentirà, qualora approvata, di continuare a fare, di garantire i servizi, di non ridurli, di non tagliare i servizi e di pensare a degli investimenti già programmati, progettati e finanziati, soprattutto in materia di scuole e strade, che credo sia quello che principalmente viene chiesto alla provincia anche da parte degli amministratori locali. Questo è, in breve sintesi, senza troppi elementi di bilancio, la rappresentazione della proposta che il Consiglio Provinciale ha già adottato di bilancio annuale 2017 e di bilancio di previsione 2017-2019. Per cui la richiesta è di, stante la situazione difficile, di condividere lo sforzo che abbiamo cercato di fare nel garantire i servizi ai nostri cittadini, chiaramente sperando che i prossimi bilanci possano darci dei margini diversi e quindi fare dei ragionamenti più approfonditi, delle scelte, insomma, più discrezionali sui diversi settori. Io mi fermo qui, apro la discussione. Se ci sono richieste di intervento, di approfondimento, eventualmente c'è anche dottor Cinquini, oppure delle osservazioni o delle proposte. Grazie. Consigliere Ruggeri, ma visto che hai il microfono lì, puoi fare anche da lì.
Va, sì. Buongiorno signor Presidente, colleghi, sindaci. Mi ero riproposto di fare un intervento a braccio, ma gli argomenti toccati sono tanti e quindi mi sono fatto un piccolo riassunto, sarò molto breve. In primis, cosa che avevo già dichiarato un mese fa in Consiglio Provinciale, comprendo benissimo le preoccupazioni che lei, Presidente, ha presentato all'Assemblea, così come riconosco le difficoltà economiche oggettive nel mantenere vivi i servizi essenziali delegati alla provincia dalla legge. Siamo amministratori, per questo abbiamo l'amara esperienza di comprendere lo sforzo attuale nel dare un senso compiuto alla nostra stessa esistenza e quindi quella dell'erogare i servizi per migliorare o quantomeno per mantenere dignitosa la vita dei nostri cittadini. E sul fatto della nostra esistenza e su quelle che sono le richieste, in particolare del sottoscritto, su una spinta autonomista e sul bene che voglio alla provincia, credo che non ci sia proprio nulla da obiettare. Quindi premetto un forte ringraziamento a lei Presidente in particolare e agli uffici per il lavoro svolto in questa parte tanto difficile che è quella del mantenimento di quanto sia essenziale per la nostra cittadinanza e speriamo che la situazione migliori. Però vi da dire che noi proveniamo da consigli comunali e siamo sindaci e nei poteri riservati a noi dalla legge abbiamo delle buone prassi nella composizione di quello che è il documento di bilancio. Il documento di bilancio solitamente viene ideato, pensato, ci sono delle linee guida, c'è una giunta che detta degli indirizzi di fondo, poi ci sono delle consultazioni, ci sono le conferenze dei capigruppo, ci sono le commissioni permanenti che si esprimono e dopodiché, fatta tutti questi passaggi, si cerca di dare comunque ognuno nel proprio ruolo un senso a un documento che deve stare, come sappiamo, in bilancio e quindi in piedi. Ciò non è però per la nostra provincia, come sappiamo, perché ovviamente lo statuto prevede qualcosa di diverso, ma nulla toglie che per una buona pratica politica, chi ha una maggioranza relativa, e se permettete io sono capogruppo di chi ha preso gli stessi voti dei colleghi che sono seduti di fianco a me, dovrebbe avere comunque la possibilità di poter esprimere aprioristicamente quelle che sono delle valutazioni e quindi è sul metodo che sto discutendo, cioè un metodo di dialogo aprioristico che permetta poi all'Assemblea di esprimere le proprie valutazioni. Prima il Presidente citava la questione che opere e scelte strategiche ne sono state fatte poche perché gli spazi sulle scelte strategiche sono necessariamente poche e i dati sono preoccupanti e li abbiamo visti tutti insieme. Ma proprio per questo motivo una concertazione aprioristica io la ritengo necessaria, proprio perché i soldi sono pochi e quindi fatta tutta la premessa su quelli che sono i servizi e sulla la buona azione a livello di servizi, l'argomento si sposta sul piano opere. E allora sul piano opere si potrebbe aprire in maniera molto semplice quella che io avevo già definito in Consiglio Provinciale come una piccola guerra tra i poveri, perché se i soldi sono pochi, gli interventi sul territorio sono potenzialmente pochi. Ma non fare una concertazione aprioristica ritengo che significhi semplicemente svuotare il senso stesso di una consultazione di secondo livello che ci vede coinvolti, che già è percepita dalla popolazione come qualcosa di lontano, come una politica lontana che noi esercitiamo col nostro diritto di voto all'interno di un consesso e poi tra di noi votandoci arriviamo a sederci tra questi banchi. Poi chiedersi perché, proprio per le premesse che ho fatto, trovarsi in queste riunioni sempre in pochi, o meglio, sempre in maniera abbastanza risicata, oggi manca almeno il 35% dei nostri colleghi, credo che abbia una risposta ovvia, se manca il dialogo poi alla fine manca anche la volontà di partecipare e di poter esprimere la propria, il proprio voto. Torno alla scelta sulle opere. Discutere, che sarebbe come ho detto un'esercitazione di stile riservata solo a una guerra tra poveri, credo che debba però prevedere sempre e comunque la buona prassi di un'apertura di dialogo e di metodo, e senza di esso svuotiamo quello che è il nostro ruolo. Vado alla conclusione, e sempre sulla questione di un dialogo. Nella legittima scelta di ciascuno di noi, che siamo amministratori e tutti seri e ovviamente responsabili e responsabilizzati, quando si scelgono le date dei consigli provinciali, almeno mettiamoci d'accordo per evitare concomitanze con consigli comunali, in modo tale che tutti i consiglieri possano rappresentare il voto che è stato dato dai colleghi. Tutto ciò lo dico con spirito veramente costruttivo e serio nel ruolo che mi è stato dato, in particolare dai miei consiglieri comunali, ma anche da chi mi ha votato al di là dei miei consiglieri. Spero di avere fornito, e non voglio essere visto solo come quello che rompe le uova del paniere o quello critico, spero di aver fornito un vero senso di volontà di riflessione all'interno di questa assemblea. E spero che voi, in maniera seria e ponderata, abbiate la volontà di esprimere quantomeno nella vostra persona, di portare vostre queste riflessioni e di farle proprie. Proprio per questo abbandono l'aula, vi auguro un buon lavoro, sperando che sia così. Per coerenza dovrei fermarmi e confermare il voto che ho espresso già precedentemente, che come sapete è stato un voto contrario. Ma proprio perché ho rispetto di questo ente e perché non voglio indebolirne la figura, preferisco non esserci per non contrastare con quelle che sarebbero le mie volontà riservate esclusivamente a una questione di metodo. Chiudo facendo un'ultimissima considerazione. Il ponte che è citato nel piano opere non è un ponte su Morbegno, perché Morbegno non è interessato dal ponte, è un altro comune, e non si chiama ponte sulla Forestale, ma porta il nome di quel signore che è là e si chiama Ezio Vanoni. Buon lavoro.
Grazie consigliere Ruggeri, io ne approfitto su questa cosa per ricordare che allora da un lato ci sono stati dei passaggi ufficiali all'interno della conferenza dei capigruppo all'inizio di aprile, se non sbaglio, forse il 2 o il 3, dove era stata presentata la bozza di bilancio, ma al di là di questo rinnovo da parte mia la massima disponibilità, come di tutti i consiglieri provinciali, nel confrontarci con i sindaci e nel raccogliere quelle che sono le esigenze. Credo che il 90% di ciò che è scritto in termini di opere all'interno del piano triennale nasca proprio da questo, cioè sono interventi di cui sindaci, amministratori locali piuttosto che consiglieri provinciali hanno chiesto un'attenzione specifica. Mi piacerebbe che potesse continuare così, quindi da parte mia, indipendentemente dalla collocazione all'interno delle liste per il Consiglio provinciale, credo sia evidente che laddove viene portata una richiesta che è condivisibile e che ha le risorse per farlo, possa trovare spazio dentro il piano triennale. Vorrei che fosse questo il metodo anche per il futuro. Do la parola al consigliere Spada che l'ha chiesto.
Vorrei replicare quanto avevo poi già detto in sede di consiglio provinciale. Faccio una premessa che il mio atteggiamento nei riguardi di quello che è il mio ruolo di consigliere provinciale, che ormai è da 3 anni, è l'atteggiamento di chi è sindaco, cioè di chi è sindaco che si sente libero di poter votare sì o no a seconda di quello che pensa su ogni singolo provvedimento. Nel caso del bilancio della provincia di Sondrio è chiaro che come amministratore di un comune che posso lamentarmi che un comune come Tirano, un comune come Orbegno, anche un comune come Sondrio strutturalmente abbiano avuto un taglio del 25% delle proprie risorse a seguito di quello che abbiamo visto per la provincia prima, ma riverbera ancora in maniera superiore per quelli che sono i comuni. E l'intervento che ho fatto in Consiglio provinciale era anche di consapevolezza che comunque, a prescindere da quello che possa pensare, ero comunque soddisfatto il fatto che una provincia come Sondrio potesse conservare, e quello che ho controllato, i livelli di spesa corrente che avevamo avuto anche negli anni precedenti. Non entrando nel merito della qualità della spesa, ma perlomeno sulla quantità. Cioè, se ho ogni singolo capitolo di spesa, vorrei aumentarli, vorrei che per le strade ci fosse molto di più, però se controllo che rispetto ad altre realtà che oggettivamente hanno un bilancio che è difficilissimo da chiudere di altre province, perlomeno la nostra provincia conserva, dico, dei livelli finanziari che non sugli investimenti ma le spese correnti ci consentono quello che era il precedente livello manutentivo sia delle strade o di sostegno di quello che sono i settori dell'edilizia. È chiaro che mi lagno anch'io sulla impossibilità o sulla limitatezza di quello che sono le risorse di investimento. Vorrei, ho sempre detto, una provincia che fosse elettiva, non vorrei una provincia di Sondrio in queste modalità. Vorrei che il nostro territorio avesse più risorse in funzione delle concessioni che noi abbiamo su questo territorio, dello sfruttamento economico che c'è. Però questo rientra nell'alveo di tutti i desiderata. Cioè, nel momento in cui io mi approccio a guardare un bilancio, guardo quello che c'è scritto e cerco di analizzarlo in funzione delle possibilità che effettivamente ci sono all'interno. L'intervento che ho fatto, la mia preoccupazione, cioè avevo fatto un intervento in questo caso in Consiglio Provinciale di sprone, perché l'anomalia della provincia di Sondrio è che in realtà abbiamo, pur avendo un bilancio che adesso è molto risicato per la necessità di sono stati chiamati al Presidente prelievi, trasferimenti, comunque 10 milioni di euro che vengono trattenuti direttamente dallo Stato, il tema è che noi abbiamo una cassa che è veramente consistente. Parliamo di quasi 50 milioni di euro che abbiamo in banca, è un'anomalia, cioè con un indebitamento che rasenta lo zero, perché adesso magari sbaglio, sono 927 euro di indebitamento della provincia. Come tale, è un'osservazione, negli anni probabilmente non sono stati spesi, anche col patto di stabilità, i soldi che potevano essere spesi, per cui c'è un modello gestionale che ha portato, avevamo potenzialità di spesa, ma per via del patto di stabilità non sono stati spesi. Questo, come i nostri comuni, hanno comportato una cassa che è veramente consistente. Posto che, come tra l'altro anche col Presidente Luca Dabitta ci siamo sentiti con questo, gli ho trasmesso anche l'elenco degli enti beneficiari, ad esempio sull'edilizia scolastica, dove siamo in una di quelle condizioni che, in base allo sblocco finanziario che ha dato lo Stato sull'edilizia scolastica, facendo un bel programma di lavoro potremmo generare, svincolare risorse vincolate nel bilancio provinciale per generare investimenti. E quello che ho detto, a me sinceramente non interessa che questi investimenti vengano fatti a Morbegno, Chiavenna, Bormio o Sondrio. Cioè, bisogna partire da un criterio che secondo me, scusatemi, non è tanto la cantierabilità ma la necessità. Cioè, partiamo dagli adeguamenti antincendio, successivamente quelli impiantistici, poi andiamo sull'abbattimento per barriere architettoniche, poi andiamo sulla riqualificazione energetica. In modo tale da generare, perché solo l'anno scorso mi risulta che su 865 milioni di euro di sblocco da parte dello Stato, più o meno il 20-30% sia stato speso, altre sono risorse ancora disponibili a livello statale. Quest'anno perlomeno è stato ottenuto uno sblocco dell'ordine di 3 milioni di euro rotti su questo, però secondo me si può fare di più, perché è un'opportunità storica che abbiamo col bilancio che ha la provincia, e con anche perché da sindaco di Tirano io mi sono stupito di dover sostanziare che ho un plesso scolastico delle scuole superiori, che è il Pinchetti, che non è a norma dal 1996. Cioè, per 20 anni io una struttura dove non è assolutamente a norma né antincendio né impianto elettrico. Cioè, il fatto che si possano avere risorse su questo, per me la scuola poi è un investimento, indipendentemente da dove si faccia, perché comunque produce innovazione, produce comunque quello che è un servizio, soprattutto per quello che sono i giovani ed è il nostro futuro. Per cui il sollecito che io do su questo è, se si riesca, dico, a programmare, a fare una programmazione sull'edilizia scolastica, beneficiando della possibilità di sblocco di quello che sono le risorse che, come provincia di Sondrio, dico, abbiamo comunque in cassa. L'altro aspetto di riflessione è che abbiamo una legge regionale, che la 19 del 2015, che ci dice sul riassetto di quelli che sono tra provincia, BIM e enti secondo livello, per cui comunità montane in questo caso, su quello che è la trasformazione di questi enti. Vorrei capire, cioè nel senso, perché è quello che sollecito, perché la norma parlava di luglio 2017, per cui è qua, cioè è chiaro che riverbera poi in termini di personale, cioè e anche può essere utilissimo questo percorso anche in relazione a quello che è un modello diverso di rapporto tra comunità montane, in particolare comuni di piccola dimensione, su quello che è la costruzione di servizi associati e funzioni associate. Io ho già in Consiglio Provinciale, purtroppo ero dovuto andare via prima perché avevo Consiglio Comunale alle 8:30, comunque per un senso di responsabilità, in base ai dati che sono espressi in questo bilancio, io quello che voterò e dico darò un parere favorevole a questo bilancio, pur rammaricandomi sia per quello che è la dimensione, cioè cioè l'entità di questo bilancio, però lo faccio come sindaco in senso di responsabilità. Grazie.
Grazie al consigliere Spada. Ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Angelini.
Grazie. In qualità di capogruppo dei consiglieri che appoggiano il Presidente, intendevo fare un paio di riflessioni. Mi rammarico per come il sindaco di Morbegno ci abbia lasciato e per il messaggio che, secondo me, può distorcere quella che è la realtà. Noi quello che stiamo facendo come gruppo in provincia è mettere a disposizione quelle che sono le nostre risorse e capacità, e lo facciamo per quelli che sono i padroni di questo ente, cioè i comuni, quindi i sindaci. E lo facciamo, come ha già detto il Presidente prima, senza considerare i colori o le bandiere. Noi lo facciamo perché questo ente deve raccogliere le necessità che i comuni, che questi enti sempre più in difficoltà devono affrontare. Su questo voglio dire che il 4 di aprile abbiamo fatto l'incontro dei capogruppo, su cui abbiamo messo sul tavolo quello che era il bilancio della provincia, che voi potete benissimo immaginare è costruito essenzialmente da quelle che sono le necessità, gli spazi di manovra per quelle che sono le scelte strategiche, le scelte politiche sono limitatissime. Vuol dire che il vero e proprio bilancio lo fanno i dipendenti, lo fanno i sindaci, che arrivano ed espongono a noi componente politica quelle che sono le necessità, e quindi noi ci troviamo un portafoglio di necessità altissimo, mentre invece abbiamo un portafoglio disponibile da spendere bassissimo. Quindi non possiamo fare scelte che prendono in considerazione, che comunque sono dettate da quello che è un colore politico, ma noi lo facciamo, e lo ribadisco con forza, per coprire quelle che sono le necessità dell'ente e dei comuni. Quindi questo è. Mi rammarico anch'io perché non vedo una sala gramita di sindaci, effettivamente potrebbero essercene di più, ma il numero legale almeno quello l'abbiamo raggiunto. E voglio complimentarmi con i dipendenti della provincia per tutto l'impegno che fin qui hanno messo, e perché grazie al loro impegno arriviamo a chiudere forse un bilancio, e siamo forse l'unica provincia che lo chiudiamo. Grazie.
Grazie. Ci sono altre richieste di intervento? Nessuna richiesta. Allora passiamo alla votazione. Farei in questo modo. Partiamo con il voto favorevole e poi prendiamo nota per esclusione degli eventuali astenuti e contrari. Se siete d'accordo, per alzata di mano. Quindi chi è favorevole all'approvazione del bilancio? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuto? Comune di Cercino. Altri astenuti? Nessuno. Quindi il Consiglio, l'Assemblea esprime parere favorevole alla proposta di bilancio. Abbiamo due comunicazioni prima di lasciare la seduta. La prima è quella relativa allo statuto. Allora, Come sapete, ci eravamo presi l'impegno, a seguito di una prima versione di statuto, diciamo tecnico, che avevamo approvato all'inizio del mandato, di aprire un percorso per una rivisitazione dello statuto, chiaramente inserendoci il tema della specificità della provincia di Sondrio. Allora, la cosa che voglio comunicarvi è che avviamo ufficialmente questa fase, quindi nei prossimi giorni tutti i sindaci riceveranno un invito a presentare al sottoscritto delle osservazioni, delle proposte per la modifica dello statuto della provincia, cioè su quei temi che voi ritenete particolarmente importanti. Alcuni sono stati anche toccati, il tema del riassetto istituzionale è uno su cui dovremo poi discutere, ma anche altre tematiche, quindi vi inviterò a mandare i primi contributi in maniera molto libera. Questi contributi, l'ho già detto in conferenza dei capigruppo, saranno messi a disposizione dei consiglieri provinciali e rappresenteranno una base per poi ovviamente ritrovarci a discutere. In parallelo a questo, però, chiaramente, siccome lo statuto non è una questione che riguarda solo i sindaci o gli amministratori locali, ma deve fare uno sforzo di rappresentare tutto il territorio, insieme alla Società Economica Valtellinese e a SEV chiederemo a loro di animare un dibattito con, diciamo, le forze non istituzionali, quindi le associazioni di categoria, le associazioni del terzo settore, le associazioni di impresa, proprio per avviare una riflessione che SEV coordinerà e che al termine di questo percorso verrà messa a disposizione degli amministratori. Toccherà poi a noi deliberare in ordine al nuovo statuto, quindi chiaramente la scelta sarà di natura politico-amministrativa, toccherà ai sindaci e in battuta finale al Consiglio Provinciale. Quindi, al di là della lettera che riceverete, vi invito a mandare nei prossimi giorni i vostri pensieri, le vostre proposte riguardo a quello che si pensa dovrà essere la nuova carta d'identità della provincia di Sondrio, anche buttando magari un po' il cuore oltre l'ostacolo, mettendoci quello che davvero vorremmo nel ruolo dell'ente provincia e che quindi poi riguarderà anche tutto il territorio. L'ultima comunicazione è quella riguardante la stazione unica appaltante. Allora, questo è un tema davvero importante che magari a volte sottovalutiamo. Noi, a fronte di un percorso di rivisitazione e di revisione delle norme, il codice degli appalti e altre norme collegate, diciamo che in questi anni ci siamo un po' organizzati ognuno a casa sua e quindi abbiamo trovato in alcuni casi delle soluzioni locali o con i comuni vicini o a livello di comunità montana. In altri casi un significativo numero di comuni ha aderito alla centrale unica di committenza, stazione unica appaltante del BIM. Ora, la preoccupazione è che per quello che sta venendo avanti in termini di pareri delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che su questo sapete è un soggetto che ha la voce in capitolo, il rischio è di trovarci a breve con queste forme di stazioni uniche appaltanti che non rispondono più alla normativa. Tradotto vorrebbe dire che le opere pubbliche, gli appalti sopra ovviamente una certa soglia dei nostri comuni si ferma perché non abbiamo una sede dove andare ad approvare le procedure di gara e a fare queste cose. Quindi, in maniera cautelativa e anche di prospettiva, quindi senza spirito di contrapposizione a nessuno, anche sull'esperienza delle altre province abbiamo inviato ai comuni la richiesta di manifestare il proprio interesse su una ipotetica stazione unica appaltante in capo alla provincia. Poi ovviamente dovremo capire con quale personale e con quale parte del procedimento in carico. Ad oggi io ho la risposta di 34 comuni che hanno dato la loro disponibilità a una ipotetica adesione. È fondamentale però capire cosa pensano anche gli altri, quindi ai presenti e anche agli assenti invito a dare una risposta che sia positiva o negativa, non importa, però per capire che cosa pensano i sindaci e i comuni su questa prospettiva. È escluso, mi pare, il comune capoluogo, perché in quanto capoluogo di provincia la norma lo tiene, diciamo, fuori da questo discorso della stazione unica appaltante provinciale. È importante avere al più presto la risposta, perché sulla base delle disponibilità ci organizzeremo anche in vista di quella riorganizzazione del personale che stiamo facendo. Quindi, se sappiamo di dover fare un'iniziativa per tutti o quasi i comuni, è chiaro che dovremo allestire un ufficio. Poi vedremo le collaborazioni sia con chi ha già una stazione unica appaltante, sia con le comunità montane, ma per farlo bene dobbiamo capire chi sono i clienti. Quindi è fondamentale che ci sia una risposta puntuale. Poi il come farlo, ci sono diverse possibilità. Ad esempio la provincia di Brescia ha attuato un modello su due livelli dove coinvolge anche il livello delle comunità montane. Ci siederemo magari con una rappresentanza di sindaci e dei territori per capire quello che funziona meglio in termini di personale e di velocità delle operazioni, perché è quello che... Però è chiaro che al momento la prospettiva più interessante per la norma è che la stazione unica appaltante, l'unica che dovrebbe essere alla fine quella corrispondente alla normativa, è all'interno della provincia di Sondrio. Concludo, se no mi fanno brutti segni. Quindi il messaggio è: dateci una risposta sia positiva che negativa per poterci organizzare. Abbiamo concluso, grazie per la pazienza e la presenza, a presto, buona serata.